Welcome to the captain, tech crew. Thank you for choosing to fly with us today. Qui Mission Presence Day in Tel Aviv. For those of you who are returning, welcome back home.
Siamo in viaggio verso Tel Aviv, in Israele, in un paese che, a dispetto dei pronostici, ha visto il tasso di natalità aumentare durante l'ultima guerra contro Hamas a Gaza. Sull'aereo, neonati e bambini ridono e piangono in attesa di toccare finalmente terra. Un paese che, nonostante il massacro del 7 ottobre e l'atroce guerra che ne è seguita, è guidato ancora da bagliori di ottimismo. La centralissima piazza Dizengoff di Tel Aviv, che prende il nome dal primo sindaco della città, è oggi un cimitero. Sul bordo della fontana sono adagiati lumini, fotografie e oggetti cari degli uomini, donne e bambini che non sono più tornati vivi dopo il 7 ottobre.
La strage del 7 ottobre non è stato un bombardamento fortissimo, cosa del genere. È stata l'uccisione a mano, cioè hanno preso la mira, sparato, ucciso, bruciato, rubato, stuprato, guardando le vittime negli occhi. Probabilmente erano anche un po' drogati o tanto drogati, comunque, perché io spero che gli esseri umani non si divertano ad ucciderli, anche se li odi per tante ragioni. Non dovrebbero divertirsi per uccidere gli altri. Ci sono storie che difficile dimenticare, come due bambini nascosti in un armadio per ben 7 ore, con la sorella morta ai loro piedi, la mamma morta fuori dalla porta di casa e il padre che era già morto anche lui e la sorellina che era col padre, che da sotto il corpo del padre riesce a scappare e viene accolta da un'altra famiglia, e con loro una bambina di 3-4 anni viene presa ostaggio e torna con quest'altra famiglia. Verranno poi adottati dalla famiglia di una sorella della madre, ma avevano perso madre, padre, una sorella. Oppure i due gemellini di pochi mesi, i cui genitori vengono uccisi, loro rimangono in un box da soli per non so quante ore, finché i soldati sentono urlare questi due bambini e li portano via. Delle uccisioni fatte a mano su misura. Terribili per me, mi hanno sconvolto. Più avanti mi ha ancora più sconvolto scoprire che c'era gente che festeggiava il 7 ottobre nella mia Italia, ricordandolo come festa della resistenza palestinese, che è un insulto per i palestinesi, proprio devo dire. Hamas non è tutti palestinesi, per fortuna, e quindi trovo, quello che posso capire se detto a un palestinese, di certo non lo posso capire se detto da un italiano, e che si vergogni di averlo fatto, si vergogni veramente.
Sono le parole di Manuela Dviri, giornalista e scrittrice, che incontriamo a Tel Aviv. Classe 1949, nata a Padova, si è trasferita quasi 60 anni fa in Israele. Manuela arriva nel paese di latte e miele per amore, per vivere una vita familiare piena con Avram, un ebreo ortodosso, con cui molto spesso si ritroverà ad avere idee contrastanti, soprattutto sul conflitto israelo-palestinese. Il 26 febbraio 1998, Jonathan, uno dei figli di Manuele Dviri che prestava servizio nell'esercito israeliano, viene ucciso dagli Hezbollah, una organizzazione paramilitare sciita libanese.
La cosa strana che mi è successa, e dico che è strana perché vedo che non succede a tutti, ma a me è successo, non mi è venuta nessuna voglia di vendetta o di sapere chi l'aveva ucciso. Me l'hanno anche detto più o meno, mio marito lo sapeva, ma non me ne è mai importato nulla di Hezbollah. Me ne è importato molto di più di del mio esercito, del mio paese, di chi l'aveva mandato a combattere, perché, come e quando. Di questo mi ha importato molto di più. Cioè, io penso che se ognuno di noi si occupasse del proprio paese, non dell'altro con cui è in guerra, le cose funzionerebbero meglio. Non c'è bisogno di avere sempre ragione, assolutamente no.
Mentre era ancora in corso il conflitto nel Libano, durante la settimana di lutto per la morte del figlio, Manuela espresse tutto il suo dissenso alla politica del governo e rilasciò le prime dichiarazioni sulla inutilità e la stupidità di una guerra condotta fuori dai confini del paese e pubblicò tre lettere infuocate indirizzate all'allora primo ministro Benjamin Netanyahu. La campagna è ricordata in Israele come quella delle quattro madri, che vide diverse azioni di protesta, compreso un sit-in di 2 settimane, davanti alla residenza dell'allora presidente di Israele, Ezer Weizmann. Nel 1999, Ehud Barak, a capo dell'opposizione, dichiarò che se eletto avrebbe fatto ritirare l'esercito dal Libano, cosa che effettivamente accadde. Manuela Dviri è stata indicata dal popolare quotidiano Yedioth Ahronot come una delle 50 donne che hanno più influito nella storia dello Stato di Israele ed oggi è un fiume in piena contro le azioni del suo governo nell'ultima guerra a Gaza.
60.000, 50.000, 40.000 o 30.000 o 5.000 è lo stesso. La risposta è stata sproporzionata, inutile, non è servito a nulla. Ha fatto solo del male a degli innocenti, perché la gran parte erano innocenti, non tutti. Fra i bambini c'erano anche giovanissimi militanti del Hamas, una vendetta. Del governo che è responsabile del 7 ottobre, e mentre l'esercito israeliano l'ha ammesso, abbiamo sbagliato, non eravamo pronti a quell'attacco, dovevamo essere pronti. Il capo di Stato Maggiore ha dato le dimissioni. Tutti coloro che in qualche modo erano responsabili di quel 7 ottobre, che sia successo il 7 ottobre, hanno dato le dimissioni, tranne il governo e il primo ministro, il peggiore ministro della storia dello Stato di Israele, che verrà ricordato come l'angelo della distruzione in questo paese.
Our goal is not to occupy Gaza. Our goal is to free Gaza, free it from Hamas terrorists.
Benjamin Netanyahu, primo ministro a più riprese dello Stato di Israele, è una figura estremamente divisiva nel paese. La maggioranza della società civile israeliana, dal 2023, ha continuato a scendere in piazza tutti sabato, prima per opporsi all'alleanza del governo con la estrema destra e gli ortodossi, e dopo il 7 ottobre per richiedere la liberazione degli ostaggi e per la fine della guerra. Ma la figura del primo ministro ha anche unito tra di loro delle donne, come è accaduto a Manuela Dviri e Katie Barr, un'artista israeliana di origine marocchina, la cui vita professionale è stata legata a doppio filo alla politica dello Stato di Israele.
Rabin murder, and then it was broke, and very, because we.
C'è stata una cesura con l'omicidio di Rabin. Credevamo negli accordi di Oslo, ma poi qualcosa si è rotto. Sapevamo che qualcosa di terribile sarebbe accaduto. E poi è arrivato Netanyahu, è salito al potere e da allora lottiamo contro di lui, in modi diversi, soprattutto durante le elezioni. Io stessa mi sono impegnata molto, ma lui è cresciuto nella popolazione, sulla stampa, sempre più persone hanno votato per lui, gli hanno creduto, ha portato una nuova forma di leadership in Israele, non più ideologica, ma basata sul suo potere personale. E adesso ne paghiamo il prezzo.
La politica e gli eventi che ne sono conseguiti hanno fatto nascere in Katie delle nuove prospettive e insieme ad altre donne hanno fondato il movimento Madri contro la violenza.
5 years ago we start.
5 anni fa abbiamo iniziato con delle manifestazioni alla residenza Balfour, residenza ufficiale del primo ministro. E la prima volta che sono andata ho visto i violenti, la polizia violenta contro i giovani. E questo mi ha fatto arrabbiare perché nel passato, nelle manifestazioni, questo non era mai avvenuto, mai, mai c'era stata violenza contro di noi. Allora, la mattina dopo, mi sono svegliata e ho telefonato ad alcune amiche dicendo: questi giovani hanno bisogno di noi perché la polizia e il governo li sta attaccando. Ci siamo vestite di giallo e siamo andate a manifestare e da allora ci chiamano le madri contro la violenza. Siamo andate alla residenza del primo ministro ed erano tutti scioccati, tutti, la polizia, il governo, la stampa. In 100 donne siamo arrivate, tutte vestite di giallo, mano nella mano. Siamo madri, madri.
100 women came with a vest, yellow vest, we wrote in my hand and hand, mother. We are the mother.
Le madri contro la violenza si vestono di giallo, il colore con cui si aspettavano i prigionieri dal Vietnam e poi gli ostaggi americani da Teheran e infine gli ostaggi del 7 ottobre. Madri che hanno iniziato a capire che le armi e la violenza non avrebbero portato i loro figli da nessuna parte, probabilmente solo alla morte. Il movimento oggi conta 10.000 donne.
We find all the violence and we make our research and we start call and we make a lot of.
Così abbiamo iniziato a ricercare l'origine della violenza, abbiamo incominciato a fare telefonate, a fare degli incontri nelle case con i soldati, quelli dell'organizzazione Breaking the Silence. Siamo andate a parlare con i gruppi palestinesi e poi con le donne etiopi e con le madri dei giovani violenti nella comunità araba in Israele. E abbiamo realizzato che tutto nasce con l'occupazione dei territori. Tutto nasce con i nostri soldati. La polizia è violenta perché molti di loro sono stati nell'esercito. La violenza nasce dai discorsi di una certa politica, dalle parole contro le donne. Tutto viene dall'occupazione. L'occupazione è uno stato mentale e dai partiti che la incentivano. Tutto viene da lì. E allora il nostro movimento ha deciso di alzare la nostra, la voce delle madri per togliere le armi dai territori occupati. Se vuoi fermare la violenza, non puoi farlo con le armi. Le armi servono la politica e non la sicurezza. E tutto questo viene dall'arte, perché io guardo nella fotografia e riguardo che colore è questo, le differenze. Per esempio, abbiamo cercato di avere contatti con le madri dei coloni e abbiamo scoperto che sono le madri che spingono i figli a essere violenti. Le madri hanno una grande influenza su di loro per far sì che prendano la terra. Noi amiamo la vita e loro amano la terra e per questo sono disposti a sacrificare i figli per la terra. E purtroppo non siamo riusciti ad avere nessun rapporto con queste donne. Ogni volta ci insultano.
They must want to sacrifice the children
for the land.
For the land. And we found they don't have any connection with them. They're all the time gaslighting us.
Un giorno Katie decide di sconfinare nei territori occupati per incontrare direttamente delle donne palestinesi.
We called the officer, a big officer, and said, I want to bring aid, humanitary aid to the woman there. He said, okay.
Un giorno ho chiamato un ufficiale e gli ho detto che volevo portare degli aiuti umanitari alle donne nei territori occupati. Mi ha detto, va bene, ti scortiamo. E io ho risposto, no, non voglio, perché se le donne mi vedono accompagnata da un soldato non si fideranno, perché l'esercito è loro nemico. E lui ha risposto, va bene, chiamami quando vuoi andare e ti diamo il permesso. Abbiamo iniziato così e andiamo ogni weekend, raccogliamo soldi per le madri, compriamo loro del cibo, vestiti. All'inizio venivano gli uomini a prendere questi beni, ma noi abbiamo detto che volevamo incontrare le donne. Vedevamo che stavano sempre dietro agli uomini con i loro bambini e che ci guardavano. Adesso lavoriamo soltanto con le donne e non puoi immaginare quanti problemi abbiano, ma nessuno ne parla. Quando si portano aiuti, in genere si portano vestiti e cibo, ma queste donne hanno bisogno di qualcosa di più intimo, di qualcosa che non possono chiedere agli uomini. Hanno bisogno di medicine, creme, piccole cose di cui non si chiede mai. E noi diciamo, siamo qui perché tu sei importante per me. Voglio che tu mi riconosca. Quello che succede non dipende da noi. Troviamo il modo per sopravvivere insieme. E pian piano una donna palestinese che sta attraversando un brutto momento, ieri mi ha detto, ti voglio bene, siamo umani, non mi interessa da dove vieni. Io odio soltanto i coloni, loro sono i nemici per me, ma non tu, non le donne che mi vengono a trovare.
She told me yesterday, one of them, that she very hard time she had. She said, I love you. You are human. I don't care where you come from. I hate the settlers. This is the enemy of me, not you, not the woman that come. And sometimes you find the groups that can take, you know, advantage of you.
Sai, a volte trovi delle persone che magari approfittano di te, devono sopravvivere. Si prendono qualcosa anche se non volevi dargliela. Ma va bene, prendi da me tutto quello di cui hai bisogno, perché non mi sono mai trovata nella tua situazione di sopravvivenza, mai. Sì, mi scontro con la polizia in Israele, ma a fine giornata torno sempre nella mia casa, sto al caldo, apro il frigorifero e ho cibo, faccio il caffè, guardo la televisione, leggo, ma nessuno bussa alla mia porta per entrare con violenza in casa mia. Ieri sempre questa signora mi ha raccontato che l'esercito è entrato a casa sua e una soldatessa le ha ordinato di togliere i vestiti fino a restare in mutande. C'erano anche tre cani e le hanno puntato la pistola dicendole «Se non ti spogli, ti uccido». Una donna soldato. Ora, non so dirti se questo è esattamente quello che è successo, ma se questa è la sua percezione, non va bene. Non voglio discutere sul fatto se sia vero o no, se davvero le ha puntato o non le ha puntato la pistola, ma la soldatessa era nella sua casa e i soldati non vengono nella mia.
And I don't know if exactly this is was a special, if it was exactly if she's right, but if this your feeling, it's enough. I don't want to argue with you. If she can put the gun or not put the gun.
No, it's okay.
This is not matter. If you're feeling soldier was in your room, soldier are not coming to my room.
Nei giorni del nostro viaggio in Israele, la cosiddetta piazza degli ostaggi di Tel Aviv era aggremita di gente. Tra di loro, molti parenti degli ostaggi morti o rilasciati. Al nostro microfono c'è Efrat Machikawa, nipote di una coppia che abitava nel kibbutz Nir Oz, un kibbutz prossimo alla striscia di Gaza, dove il 7 ottobre 47 persone sono state uccise e 76 sono state prese in ostaggio. Lo zio di Efrat è stato rilasciato dopo 281 giorni. La zia è stata uccisa. Da due anni noi veniamo in questa piazza quasi tutti i sabati. Forse sono più di 100 sabati. Siamo qui perché in questa piazza possiamo dare il nostro messaggio. Qui possiamo comunicare con la gente della strada, stare insieme agli altri parenti degli ostaggi. Ma qui riceviamo anche gli abbracci e la solidarietà di persone che vengono da tutto il mondo per parlarci, per farci domande, per capire la situazione qui in Israele. E questo è molto importante. Per me è davvero molto difficile difendere alcune cose che accadono qui. So cosa pensa la gente. Noi non vogliamo nessuna vendetta. È stato un conflitto terribile, ma spero che passi il messaggio che noi, parenti degli ostaggi, abbiamo fatto tutto il possibile a partire dall'8 ottobre per evitare una escalation del conflitto e con il solo desiderio che tutti gli ostaggi facessero ritorno.
It was an awful war, but what I wish people to know is that we have done everything we could from 8th of October to try and calm down any escalation and to try and make sure that all the hostages will be back and that the war will not develop.
After two harrowing years in darkness and captivity, 20 courageous hostages are returning to the glorious embrace of their families, and it is glorious.
28 more precious loved ones are coming home at last to rest in this sacred soil for all of time. And after so many years of unceasing war and endless danger, today the skies are calm, the guns are silent, the sirens are still, and the sun rises on a holy land that is finally at peace, a land and a region that will live, God willing, in peace for all eternity.
Finalmente, lo scorso ottobre, è stata siglata una fragile tregua tra Israele e Hamas, dopo la disperazione e la morte di migliaia di vittime da una parte e dall'altra. Protagonista indiscusso, Donald Trump.
A volte i miracoli avvengono attraverso delle strade veramente strane, straordinarie. Sembra quasi un racconto biblico, cioè questo personaggio con i capelli arancioni e la faccia dipinta di marrone, con l'abbronzante che non va intorno agli occhi. Quindi è veramente un personaggio strano. Però è riuscito a fare qualcosa che nessun altro aveva mai provato di fare, a mettere insieme un gruppo di stati che mai erano stati avvicinati, a creare una realtà inimmaginabile, soprattutto a piegare Netanyahu, che nessuno era riuscito a piegare, a dirgli esattamente quello che doveva fare, a dettargli cosa doveva dire all'emiro del Qatar e poi a dettargli quello che doveva dire durante l'incontro al governo, a dirigerlo alla grande. Noi non c'eravamo riusciti, l'unico che è riuscito a farlo è stato Trump, perché in qualche modo gli ricorda lui stesso, secondo me, cioè gli ricorda uno che vuol fare quel che gli pare, che non ama particolarmente la democrazia, che vuole superare tutti gli ostacoli. La differenza è che lui, presidente degli Stati Uniti, con alcuni milioni di abitanti, e Netanyahu è primo ministro di uno Stato con 10 milioni di abitanti al massimo, per cui non può permettersi quello che può permettersi Trump, anche se sarebbe il suo sogno. E comunque è diventato un uomo che mi fa ribrezzo, veramente ribrezzo. Anche perché manda i nostri figli e i nipoti a morire, i suoi li manda uno in America e l'altro a Londra.
We have to think in different kind of way to look about our why we here, why we came, what we are doing, and take responsibility in this and to our knowledge.
Dobbiamo iniziare a pensare in modo diverso e chiederci perché siamo qui, perché siamo arrivati, cosa stiamo facendo e prenderci le nostre responsabilità sapendo che qui c'è un altro popolo. Il 7 ottobre c'è stato un gesto terroristico terribile, ma nella famosa foto dobbiamo anche osservare cosa è successo a Gaza negli ultimi 20 anni, e dobbiamo sapere che i kibbutz più colpiti sono stati quelli abitati da gente di sinistra, persone che aiutavano i Gazawi, che li accompagnavano in ospedale, che raccoglievano soldi per loro. Qualcosa si è rotto, qualcosa di terribile è successo se si è andati a uccidere e a stuprare nelle loro case proprio le persone che più tendevano la mano. Ma allo stesso tempo si deve sapere che i terroristi, questi soldati della libertà, come vengono chiamati, non rappresentano tutta la popolazione di Gaza. C'è bisogno di capire cosa è successo e abbiamo bisogno di tempo per riflettere anche sulle nostre responsabilità, sul perché dei giovani Gazawi sono cresciuti dimenticando il bene ricevuto. Ma in mezzo a tutto questo dobbiamo preservare la nostra umanità.
What's their responsibility to raise their children and to do and to behave and to forget what they're doing to you? But in the middle of the things, we have to keep our humanity.